Radio Giornale.
Buonasera da Alan Crameri. Accordo quadro a Bruxelles, la porta è chiusa, ora tocca alla Svizzera dire sì o no, è il messaggio del commissario europeo Hahn. E dai paesi vicini non possiamo aspettarci un aiuto, lo dicono sempre, non lo fanno quasi mai, è l'amara constatazione di Doris Leuthard. Dalle reti elettriche alla robotica e automatizzazione, ABB vende parte della sua storia per puntare su settori che spera si riveleranno più redditizi. Più assistenza e integrazione per chi fugge. L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato il patto sui rifugiati, sembra meno controverso di quello sulla migrazione. Infreddoliti e affamati sui banchi di scuola, succede in Gran Bretagna, secondo uno studio, un indicatore di disagio sociale e povertà. Oggi il commissario europeo per le politiche di vicinato, Johannes Hahn, si è presentato alla stampa per parlare di Svizzera.
Gerade in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass eben unter den Mitgliedstaaten der Appetit für Spezialregelungen, für Ausnahmen, für Spezialbehandlungen dramatisch abgenommen hat.
Negli scorsi mesi nell'Unione Europea la disponibilità per regole particolari con altri stati è diminuita drammaticamente. Questa è una frase centrale di quanto ha detto, ribadendo che dal punto di vista di Bruxelles l'accordo quadro negoziato con la Svizzera non potrà essere modificato. In studio con noi c'è Roberto Porta. Come giudicare questa comunicazione?
Ma ci sono stati di fatto due livelli di comunicazione. Il primo, piuttosto tecnico, il commissario Johannes Hahn è intervenuto per annunciare che l'Unione è disposta a prolungare fino al prossimo mese di giugno il proprio riconoscimento della borsa svizzera in attesa che il nostro paese porti a termine le consultazioni interne sull'accordo quadro. Una comunicazione appunto piuttosto tecnica, definita da parte UE comunque un segnale di buona volontà nei confronti del nostro paese, a cui hanno fatto seguito diverse considerazioni però molto più politiche del commissario Hahn.
E per queste altre considerazioni si è preso molto più tempo prolungando la conferenza stampa. Perché?
Ma sostanzialmente ci teneva a far passare un messaggio. L'accordo quadro non si tocca, così è stato negoziato e così deve rimanere. La Svizzera non può pretendere eccezioni o modifiche. E qui è emerso persino una sorta di malinteso diplomatico a distanza tra lo stesso commissario e il ministro degli esteri svizzero Ignazio Cassis. Per anni il testo, il contenuto dell'accordo era stato concordato con lo stesso Cassis, che però nel presentarlo in Svizzera ha parlato di punti ancora controversi. Quelli noti sulla libera circolazione e sugli aiuti sociali ai cittadini UE. Sia quel che sia, per Bruxelles la porta delle trattative è comunque chiusa. L'accordo quadro rimane così in prognosi più che riservata, visto che in Svizzera chi si oppone a destra e a sinistra non ha finora dimostrato di voler cedere nemmeno per un solo millimetro.
Analisi di Roberto Porta. Veniamo a un'altra notizia di giornata, importante notizia di giornata, ABB che ha deciso di vendere per lo meno un pezzo della propria storia. Per 11 miliardi di dollari la multinazionale cede il suo business delle reti elettriche alla giapponese Hitachi. ABB lascia un pezzo del passato così da riposizionarsi per il futuro. Come esattamente e con quali intenzioni, lo chiedo a Johnny Canonica della redazione economica.
Prima di tutto bisogna precisare che il comparto che passerà di mano non comprende la costruzione di turbine, cioè di quegli oggetti che incorporano la storia di ABB. Non si tratta del settore che serve a produrre elettricità, ma a trasportarla da un luogo a un altro. Detto questo, i vertici della multinazionale di Zurigo hanno deciso di orientare il business della società dall'elettrotecnica all'elettronica ad alto valore aggiunto. Detto altrimenti, dalla produzione di grossi oggetti dal contenuto tecnologico per così dire standard a oggetti più piccoli ma molto più tecnologici. Nel comunicato con cui è stata annunciata la transazione con Hitachi, quando parla del suo futuro, ABB indica quattro settori sui quali vuole concentrare il suo operato. Quello dell'elettrificazione, con prodotti innovativi e soluzioni digitali, quello dell'automatizzazione industriale, quello della robotica e infine del movimento intelligente. Con questa decisione, i vertici di ABB sembrano quindi puntare sul futuro, dal quale si attendono anche risultati finanziari migliori.
Accuse infondate. Ruag ha definito false le informazioni della stampa domenicale secondo le quali per anni avrebbe sovraffatturato i propri servizi all'esercito. La società di armamento controllata dalla Confederazione sostiene di aver incassato importi con margini di guadagno rispettosi dei limiti contrattuali. Ruag ha poi precisato che anche le verifiche del controllo delle finanze non hanno riscontrato finanziamenti trasversali ad altri settori. La cronaca estera: dopo il patto sui migranti, ora quello sui rifugiati. Poco fa l'Assemblea Generale dell'ONU a New York ha approvato il nuovo accordo che sarà ora sottoposto agli Stati membri. Da Washington, Emiliano Boss.
Il voto è arrivato pochi minuti fa, 181 favorevoli, 3 astenuti e contrari soltanto Stati Uniti e Ungheria, due paesi che con Donald Trump e Viktor Orban hanno messo in atto politiche ostili ai rifugiati. Il resto della comunità internazionale invece sostiene lo sforzo dell'ONU di garantire maggiore protezione a chi è costretto a fuggire per motivi di persecuzione politica, razziale o religiosa. I rifugiati registrati sono oltre 25 milioni nel mondo, più della metà a meno di 18 anni, e la stragrande maggioranza di loro vive in paesi in via di sviluppo. Dopo intense consultazioni, poco fa l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato un modello rinnovato di assistenza e integrazione rivolto sia ai rifugiati che ai paesi di accoglienza. Il percorso di questo nuovo patto era iniziato all'ONU un paio di anni fa. Prevedeva l'adozione di un regolamento sui migranti e uno sui rifugiati. Il primo è stato approvato pochi giorni fa a Marrakech da 164 paesi. Alcuni, come Austria, Polonia e ancora una volta Stati Uniti e Ungheria, si sono rifiutati di sottoscriverlo, anche se non ha valore vincolante, e non l'avrà nemmeno il nuovo patto sui rifugiati. Anche in questo caso è infatti su base volontaria. Il Consiglio federale si è già espresso a favore.
Le società petrolifere Eni e Shell erano a conoscenza degli illeciti compiuti in Nigeria. Quanto si legge nelle motivazioni di una sentenza in ambito del maxi processo per tangenti in corso a Milano. Stando all'accusa, le due multinazionali avrebbero pagato oltre $1 miliardi per garantirsi l'acquisto di un giacimento petrolifero. Attraverso un portavoce, Eni ha già ribadito la correttezza del proprio operato. Da Milano, la nostra collaboratrice Emanuela D'Alessandro.
Tutti sapevano delle trame illecite, tutti erano d'accordo e tutti si aspettavano un ritorno, in alcuni casi anche in denaro da spartirsi. È una fotografia di inaudita gravità, per usare le sue parole, quella che il giudice Giusi Barbara scatta sulle responsabilità dei vertici di Eni e Shell in merito alle presunte tangenti pagate in Nigeria per acquisire il giacimento petrolifero OPL 245. L'occasione sono le oltre 300 pagine con cui motiva la sentenza di condanna a 4 anni di carcere per corruzione internazionale di due mediatori coinvolti nella vicenda. Un documento che potrebbe influire anche sul processo in corso a carico dell'attuale AD Eni Claudio Descalzi, del suo predecessore Paolo Scaroni e dell'ex top manager di Shell Malcolm Brindid. Tutti erano pienamente a conoscenza, scrive il giudice, che dietro la società titolare del giacimento c'era l'ex ministro del petrolio Dan Etete. Secondo questa ricostruzione, 1,92 miliardi sul prezzo totale di 1,3 miliardi sarebbe stato destinato per metà proprio a Etete e per l'altra metà in tangenti a ministri e pubblici ufficiali che, si legge in una mail agli atti dell'inchiesta, come squali famelici ruotavano intorno alla preda.
In Svizzera ci preoccupiamo troppo poco di quel che sta sotto i nostri piedi, il suolo. La questione è urgente, dicono gli autori di uno studio che sentiremo tra poco. Un ultimo saluto alla stampa da consigliera federale. Doris Leutert offre da bere tra bilanci, sguardi al futuro e una frecciatina all'ingenuità della diplomazia. Sentiremo anche lei in conclusione di pagina. Prima però una pagina estera con scolari poveri, affamati e senza abiti invernali con conseguenti problemi relazionali e di apprendimento. Stavolta però non succede in un paese in via di sviluppo, ma in Gran Bretagna, e sono migliaia, secondo un sondaggio fra i docenti inglesi pubblicato oggi. Secondo la loro esperienza quotidiana in aula, la situazione sta peggiorando e peggiorerà ancora in futuro. Andrea Ostinelli ne ha parlato con Amanda Martin, vicepresidente del sindacato degli insegnanti che ha promosso l'inchiesta.
È una situazione assolutamente catastrofica che ci riporta indietro ai tempi di Charles Dickens. Siamo la quinta economia del mondo e ci ritroviamo con studenti che in inverno vengono a scuola con abiti leggeri, inadeguati, sandali e giacche estive, ragazzi infreddoliti e affamati che non riescono a concentrarsi, che sviluppano serie difficoltà di apprendimento.
La National Education Union conduce un sondaggio del genere fra i suoi affiliati ogni 3 anni. Che cos'è cambiato rispetto al 2015?
La situazione è molto peggiorata. Le differenze si stanno ampliando drasticamente, come tra ricchi e poveri del resto. Stavolta i risultati sono molto più impressionanti rispetto a 3 anni fa. È aumentato significativamente il numero dei ragazzi che stanno provando la povertà, e spesso nonostante i loro genitori siano lavoratori occupati, ed è aumentato anche il peso delle deprivazioni che stanno soffrendo. È molto difficile dire quanti siano, ma bisogna pensare che in ognuna delle migliaia di scuole in tutto il paese ci sono scolari che stanno sperimentando la povertà.
Signora Martin, dal vostro studio emerge una scuola che è diventata la prima linea del disagio sociale, una sorta di avamposto di uno stato sociale in affanno.
Sì, è proprio così. Le scuole sono la prima linea, sono il luogo in cui i ragazzi stanno al caldo, si sentono al sicuro, ricevono un pasto caldo e sono aiutati da qualcuno che si prende cura di loro. Per questo alla scuola si rivolgono gli allievi e le loro famiglie. Ma tutto questo sta diventando sempre più difficile a causa dei tagli alla scuola. A meno che il governo non cambi rotta, non potremo più fronteggiare questa situazione e le ripercussioni sugli allievi e le loro famiglie saranno massicce.
Fame nel periodo delle vacanze scolastiche, impossibilità delle famiglie a vestire i loro figli con abiti invernali, abitazioni precarie e affollate. Signora Martin, si può dire che i diritti fondamentali dei minorenni inglesi siano violati?
Se consideriamo l'impatto della povertà sui ragazzi durante la loro presenza a scuola, vediamo che ci sono ripercussioni sulla salute dei ragazzi e sulle loro capacità di relazione e di concentrazione e, in definitiva, sul loro apprendimento. E l'istruzione è un diritto umano fondamentale dei minori.
Che cosa bisogna fare per cambiare questa situazione?
Chiediamo che il governo abbia una visione su quanto c'è da fare per sostenere la scuola e per aiutare le famiglie di lavoratori in condizioni di povertà. C'è bisogno di soldi e occorre che il governo guardi in faccia la realtà. Siamo la quinta economia mondiale ed è nostro dovere assegnare risorse adeguate per i nostri giovani, che sono il futuro del nostro paese.
Amanda Martin, del Sindacato Inglese degli Insegnanti, intervistata da Andrea Ostinelli. La qualità del suolo in Svizzera è minacciata e di conseguenza sono minacciate anche le sue importanti funzioni, dalla regolazione dell'ecosistema fino ai servizi resi all'essere umano. Lo dicono i risultati di un progetto del Fondo Nazionale Svizzero per la Ricerca Scientifica presentato oggi insieme ad una serie di raccomandazioni, perché la politica si dimostra incoerente e poco impegnata nella tutela del suolo, nonostante da esso appunto dipenda in qualche modo anche il nostro benessere. Ce ne parla Giampaolo Driu da Berna.
Che il suolo su cui camminiamo e viviamo sia importante è forse scontato da dire. Non tutti però si rendono magari conto che la preziosa stratificazione di un terreno durata migliaia di anni può essere distrutta in pochi mesi di costruzione di una casa. E pochi sapranno che anche solo un passaggio di un trattore può danneggiarne la qualità per oltre 10 anni. Sta di fatto che appunto dalla qualità del suolo dipende anche la qualità della nostra vita. Cibo, acqua, emissioni di CO2, energia, protezione, tutto questo ha a che fare con la cura della terra. Ad indagare proprietà, funzioni, stato di salute e misure a protezione del suolo è stato un programma nazionale di ricerca commissionato dal Consiglio federale, costato più di 13 milioni di franchi. I risultati dell'indagine verranno integrati nella politica di gestione del territorio. Ma facciamo un passo indietro. Qual è lo stato del suolo svizzero?
L'état du sol en Suisse pourrait être meilleur.
Potrebbe essere migliore, risponde Emmanuel Frossard, professore al Poli di Zurigo e presidente della direzione del progetto. Alcune riforme normative degli anni 90, e qui mi riferisco in particolare alla politica agricola, hanno permesso di mantenere il suolo ad uno stato che definirei corretto. Nel frattempo però le condizioni quadro sono cambiate, la produzione è aumentata, ragion per cui è il momento di preparare il futuro attraverso le raccomandazioni che abbiamo formulato. Gli esperti suggeriscono ad esempio di integrare maggiormente la tutela del suolo nei criteri di erogazione dei pagamenti diretti ai contadini, oppure, e questo concerne anche le superfici boschive, adattare lo sfruttamento in funzione del tipo di terreno. Fermo restando che il pericolo principale non arriva dal mondo agricolo. La minaccia più grande è la distruzione dei terreni pregiati che si trovano nei pressi dei centri urbani, dice Adrienne Grégamé, pure professoressa al Politecnico di Zurigo. In quest'ambito occorre ragionare di più in termini di qualità e non solo di quantità, dirigendo lo sviluppo residenziale verso la densificazione anziché l'espansione, costruire dunque all'interno delle città e dei comuni. Per un approccio efficace ci vorrebbe però una mappatura completa del suolo svizzero, secondo modelli al momento applicati solo per il 15% dei terreni agricoli. Un'operazione simile costerebbe dai 10 ai 25 milioni di franchi all'anno nell'arco di 20 anni. È il costo di poche centinaia di metri di strada nazionale, aggiunge il professor Frossard. Occorre ragionare in modo prospettico perché si tratta di un investimento ed è da fare ora, senza aspettare nuove frane che distruggeranno case o nuovi eventi che avranno conseguenze sulle acque che dovremo trattare per l'ennesima volta. In questo senso gli esperti parlano di una certa urgenza. Bisogna agire a livello politico, finora poco attento o incoerente, in termini sia legislativi sia di collaborazione fra settori apparentemente non legati fra loro. Nel 2050 la qualità del suolo svizzero potrebbe altrimenti degradarsi del 20%.
Le sfide sul futuro del nostro suolo nel contributo di Giampaolo Driussi. Non in una sterile ed impersonale sala stampa, ma in un bar nel centro di Berna. È lì che Doris Leuthard ha deciso di congedarsi dai media e dalla vita pubblica oggi. Nella sua ultima conferenza stampa, la consigliera federale ha tracciato un bilancio positivo dei suoi 12 anni in governo, ma ha anche espresso preoccupazioni per i problemi futuri della Svizzera. Non possiamo aspettarci che i paesi vicini ci aiuteranno, ha detto Doris Leuthard. Per noi era presente Elisa Raggi.
Sitzen wir zusammen, es soll auch ein Dankeschön sein an die Zusammenarbeit mit Ihnen. Deshalb trinken Sie, was Sie gerne möchten. Und es soll ein bisschen informell und locker sein.
Un ambiente rilassato, questo voleva Doris Leuthard per la sua ultima apparizione pubblica da consigliera federale. Un modo per sedersi insieme e ringraziare anche i media per la collaborazione in questi suoi 12 anni in governo. E Doris Leuthard, con il suo carisma e la sua solarità, sotto i riflettori si è sempre trovata a meraviglia. Da sempre inoltre le viene riconosciuta una grande autorevolezza politica. Essere un personaggio pubblico però non le mancherà, anche se non intende sparire.
Naturalmente penso che si può influenzare la Svizzera anche se si è un personaggio privato, ma penso la responsabilità cambierà al governo che è in vigore. Io forse telefono o faccio un'email se io penso fate attenzione, perché penso l'esperienza, anche relazioni internazionali forse saranno anche utili per i miei colleghi, ma sono a disposizione, ma non è mia competenza, non è mia responsabilità.
Sua responsabilità sono invece stati dossier importanti come l'energia e l'ambiente con l'uscita dal nucleare, ma anche i trasporti con l'apertura di Alp Transit, momenti che ha ricordato con soddisfazione. Ha poi lodato la capacità svizzera di trovare compromessi ed equilibri senza mai dimenticare le differenze regionali.
È veramente importante di parlare le lingue nazionali, ma anche vedere un po' che sono le difficoltà regionali. Anche questi viaggi che facciamo, una sessione extra muros, ci permette veramente di essere più sensibili, di avere più informazioni di una regione.
Guardando invece al futuro, Leuthard lascia in un momento in cui le sfide, pensiamo alle relazioni con l'UE o ai cambiamenti climatici, sono molte. Quali dunque i suoi sentimenti? È più fiduciosa o più preoccupata?
Per il momento sono un po' preoccupata. Si vede i problemi che arriveranno. Per difendere l'interesse della Svizzera non abbiamo tante misure a disposizione. Il dialogo sarà importante e non possiamo aspettare che i nostri vicini ci aiuteranno. Lo dicono sempre, lo fanno quasi mai. Questo è anche una realtà. Questo dico a tutti i ministeri degli affari esteri, pensano, ah, ho trovato, incontrato mio collega, aiuterà la Svizzera. Sono delle belle parole e questo sarà anche l'anno prossimo così.
Un anno elettorale che sarà difficile da gestire anche sul piano interno, ha detto ancora Leutert. In quanto al suo di futuro, invece, per ora non si sbilancia. Le proposte sul tavolo sono diverse e c'è da attendersi che dopo un periodo di riposo torneremo a sentir parlare di Doris Leutert.
Vedremo quando, vedremo in quale funzione. Questo era un contributo di Elisa Raggi, l'ultimo di questa edizione. E l'augurio da nome di tutta la redazione è quello di una buona serata.